Stiamo vedendo i doni spirituali. Abbiamo fatto un certo discorso che è un discorso che spero sensato. Oggigiorno ci sono degli abusi, dal mio punto di vista, dei doni spirituali o cosiddetti doni spirituali. Certi commenti che ho fatto nelle ultime settimane, forse non ho fatto per quanto forte volevo dire, ma sono discorsi che sono molto importanti, che dobbiamo in un certo modo capire il discorso dei doni spirituali in un contesto globale della parola di Dio. In particolare questi tre capitoli, 12, 13 e 14 di Primo Corinzi. Temo che molte delle cose fatte oggigiorno nel mondo cristiano sono fatte strappando certe cose dal contesto originale. Sono cose che dobbiamo capire nel contesto. Non dobbiamo fare le cose per abitudine. Non dobbiamo fare le cose per esperienza. Ma dobbiamo fare le cose perché vediamo l'insegnamento della parola di Dio. E quello che crediamo, quello che pratichiamo, è basato su quell'insegnamento. Questo ci porta a un'esperienza. Ma se non facciamo in quest'ordine, vedendo qual è l'insegnamento della parola di Dio, invece di strappare qualche pratica dal contesto, a mettere in pratica in un modo non biblico, per evitare a fare quello dobbiamo avere una base abbastanza sicura dell'insegnamento globale della parola di Dio. La predicazione di domenica scorsa riguardo a 1 Corinzi 13, che anche se è chiamato il capitolo di amore e che ci dà molte cose riguardo all'amore vero, qui stiamo parlando di un amore divino, un dono di amore. Ci sono certi doni, certi carismi che erano praticate, che Dio ha dato per l'inizio della Chiesa, che non hanno perseguito per tutta la storia della Chiesa. È un versetto in particolare che abbiamo notato, questo era la settimana scorsa a 1 Corinzi 13, 8, dove dice: l'amore non verrà mai meno. Questo dono di amore è uno di questi carismi, questi doni che continuerà per tutta la storia della Chiesa. Ma continua dicendo le profezie, uno di questi doni importantissimi, uno di questi doni, questi carismi che vedremo anche nel capitolo 14 oggi. Le profezie saranno abolite. Le lingue cesseranno. La conoscenza verrà abolito. Per capire che c'è delle cose che continuano per tutta la storia della Chiesa, ma altre cose che erano, che servivano per un tempo nella Chiesa. E credo che con questo studio globale dei doni della Chiesa, delle carisme, di questi doni spirituali, capiamo che certi di questi doni erano usati nel primo secolo, che dopo il primo secolo sparivano, erano aboliti, cessarono. Credo che una di queste cose è l'apostolato. Noi non crediamo che c'è bisogno che il ruolo dell'apostolo continua per tutta la storia della Chiesa. Non crediamo che c'è quel sommo sacerdote che deve stare sopra la Chiesa, che c'è un collegio di cardinali che prendono il posto degli apostoli, che ci sono questi altri vescovi, sacerdoti, preti, quello che vogliamo chiamarli. Certe cose sono cambiate. Il ruolo dell'apostolo era di stabilire il fondamento della Chiesa. Infatti, in questa lettura dove troviamo versetto 8, l'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno, le conoscenze verranno abolite. Poiché conosciamo in parte profetizziamo. Quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. La domanda di fondo è: qual è questa perfezione? Questa perfezione è qualcosa che doveva venire e dopodiché la profezia e la conoscenza venivano abolite e le lingue sarebbero cessate? E la domanda è: che cos'è la perfezione quando queste cose vengono abolite e cessate? Perché se non abbiamo chiaro questo concetto, sarà difficile capire come verrà a finire questi doni. Oggigiorno ci sono le chiese che praticano o che hanno gli apostoli, che praticano anche queste cose che dovevano venire abolite o cessate. Perciò abbiamo oggigiorno delle cose da capire. È giusto che continuino a praticare queste cose o queste cose sono state abolite e cessate? E la domanda gira intorno alla perfezione. Quando la cosa perfetta sarà venuta, le cose in parte saranno abolite. Ho avuto questo discorso con molte persone e certuni dicono: la perfezione è quando saremo con il Signore. Che suona bene. Ma pensandoci, mi chiedo, se la perfezione è quando saremo con il Signore, perché c'era bisogno di abolire e di cessare? Perché se fossimo quando noi siamo perfezionati, vuol dire finché noi non siamo perfezionati, cioè quando tutti i credenti sono con il Signore, che queste cose sarebbero abolite. E dico, se il Nuovo Testamento è per la Chiesa e queste cose sono abolite e cessano quando siamo con il Signore, non c'era bisogno per dire saranno abolite o cessate. Mi seguite? Perché quando siamo con il Signore, che cosa importa a noi se continuano o non continuano? Ma più importante, perché Cristo, attraverso l'Apostolo Paolo, avrebbe detto che saranno abolite o cessarono? Che cos'è la perfezione? Una chiave potrebbe essere profetizziamo in parte e conosciamo in parte, ma quando la perfezione sarà venuta, le cose in parte passeranno. Ricordiamo che la prima lettera ai Corinzi probabilmente era il primo libro scritto nel Nuovo Testamento. Probabilmente prima dei Vangeli è stato scritto. Se mi ricordo bene, siamo intorno a 50-55 dopo Cristo. E allora siamo in mezzo a quel primo secolo dopo la risurrezione e glorificazione del Signore. Ma se questo è il primo libro e ci sono 27 libri nel Nuovo Testamento, è possibile che la perfezione sarebbe la compilazione completa della rivelazione che Dio ha per la Chiesa? Cioè, quando le cose, la perfezione sarà venuta, quando tutto è stato rivelato di quello che dobbiamo sapere e che dobbiamo credere, che dobbiamo seguire, che le cose che servivano come transizione dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento non servivano più. Praticamente durante l'epoca degli Apostoli queste cose continuavano. Ma storicamente, se una cosa viene abolita o cessa, finisce o risorgerà un giorno. Se una cosa è abolita, finisce e basta, o finisce per un periodo e poi torna in vigore. E la cosa curiosa è, non troviamo nessuna profezia che dice che queste cose saranno rinnovate negli ultimi tempi, soltanto che saranno abolite o cessate. È curioso che nella storia della Chiesa, dopo il primo secolo, fino al 1900, non si sentiva dei doni spirituali, non si sentivano delle profezie, non si sentivano delle lingue, non si sentivano di queste altre cose che stiamo parlando in questi tre capitoli. ma tutto un tratto, verso 1900, ha cominciato di uscire queste cose. Mi piace quello che ha detto il fratello Stadrich una volta, perché in una testimonianza sua ha detto: se questi sono doni dello Spirito Santo ancora valido per oggi, non vorrei escludermi da queste cose. E allora per un tempo lui ha pregato: Signore, se questo veramente è qualcosa che tu intendi per la Chiesa di oggi, io lo voglio. E ha pregato che questo veniva, solo che non era mai venuto. Poi c'è un'altra cosa che abbiamo notato in capitolo 12. Questi carismi, come vengono? Vengono secondo la nostra volontà? O vengono secondo la volontà dello Spirito Santo? Perché era curioso quello che abbiamo visto in capitolo 12, che tutti profetizzano, tutti parlano lingue, tutti fanno altre cose? No. Quando erano validi per la Chiesa, certi avevano certi doni, altri avevano altri doni. Per dire, è il Signore che attraverso lo Spirito Santo deve dare i doni spirituali come vuole a chi vuole. Perché in tutto questo discorso di questi doni dello Spirito Santo, il pensiero per molti è: se io non parlo in lingue, non so se sono salvato o no. E dico, questo qui è grave. E cerco di riportarli indietro a capire l'insegnamento del Signore. Noi abbiamo la certezza della nostra salvezza perché noi siamo riusciti a fare certe cose? O abbiamo la salvezza, la vita eterna, siamo diventati figli di Dio e tutti gli altri benefici che abbiamo perché abbiamo creduto in Gesù? Siamo entrati per Lui come porta dell'ovile. Perché la salvezza non è basata su quello che faccio, ma su quello che credo. È in Colui che ho creduto. E se fosse possibile queste altre cose, sarebbe una cosa come un bonus, qualcosa in più. Ma credo che molti di questi doni che vengono menzionati in questi capitoli erano limitati al primo secolo, finché la parola di Dio, il Nuovo Testamento, non era compilato per un motivo ben preciso. Perché il Signore ha già rivelato quello che dobbiamo sapere, quello che dobbiamo credere, quello che dobbiamo mettere in pratica. Le altre cose sono state abolite, sono cessati per la sua volontà. E non dobbiamo spingere per ottenere o rinnovare delle cose che lui ha fatto.
Perché se lo facciamo, in un vero senso della parola,
stiamo lottando contro Dio. Ora dunque, queste tre cose durano. Che mi dà, versetto 13, di capitolo 13, che mi dà la conferma del tempo, che quelle cose duravano per un periodo, ma altre cose duravano per sempre. Dunque tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. Paolo continua dicendo: desiderate ardentemente l'amore. Quante che pratichiamo o desideriamo che l'amore di Dio sia vissuta nella nostra vita. Qual è la cosa più importante che desideriamo di più? Il fratello Carlo ha detto diverse volte: parliamo sempre dell'amor fraterno, ma sembra che la cosa meno praticata che c'è. E dico: che strana cosa che stai dicendo. Ma perché dici una cosa del genere? E poi, ragionando, osservando, dovevo dire: purtroppo hai ragione. Perché per qualche motivo, chissà perché, la cosa più importante è di solito o molto spesso la cosa che non mettiamo in pratica. Desiderate l'amore. Desiderate ardentemente l'amore. Non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono della profezia. Che cos'è la profezia? Che cos'è la profezia? Nell'Antico Testamento troviamo tante profezie. Troviamo tanti profeti, hanno parlato di molte cose, cose che dovevano avvenire a breve, cose che dovevano arrivare e verificarsi a mezzo termine, cose che dovevano verificarsi alla fine. Ma queste profezie che cosa sono? Sono cose che Dio rivela che devono venire prima del tempo. Nell'Antico Testamento abbiamo letto stamattina in Isaia capitolo 7 una profezia riguardo al Messia che doveva nascere, che sarà chiamato Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Che in Matteo e Luca vediamo che è venuto. Matteo probabilmente dà attribua la profezia riguardo a Emanuele meglio di Luca. Ma gli avvenimenti, l'adempimento della profezia veniva in quel periodo. Ci sono altre profezie per la tribolazione. Ci sono altre profezie per il regno millenario di Cristo. Altre profezie per l'eternità. E queste profezie sono cose che Dio ha rivelato che devono avvenire quando Lui vuole, al momento giusto, nel tempo. L'avvenimento di Gesù. Per noi l'avvenimento più importante che è adempiuto. Ma vi rendete conto che le prime profezie riguardo alla venuta di Gesù cominciavano in Genesi? E attraverso molti di questi libri nell'Antico Testamento arriviamo a quel momento quando Gesù è nato, vissuto e ha patito per noi. Quel versetto di Gesù quando dice che Mosè, i salmi, i profeti parlano di me per dire la profezia riguardo a chi sono e sono già state date. L'adempimento è adesso e altre cose nel futuro. Ma è curioso, è molto bello quello che Gesù dice. Mosè, i salmi, i profeti parlano di me. Desiderate ardentemente l'amore. Non tralasciando però la ricerca dei doni spirituali. Di capire quali sono i doni spirituali è importante. Di aspettare finché lo Spirito Santo non ci dà il dono è fondamentale. Di non pretendere o presumere che sappiamo delle cose o abbiamo delle cose finché Lui non rivela, non ci dà, è un'altra cosa. Ma di questi doni spirituali, Paolo dice principalmente cercate il dono della profezia. La rivelazione di Dio, di quello che fino adesso è stato sconosciuto. Perché la profezia anticipa quello che sarà rivenuto. Al versetto 2 parla del dono delle lingue. Dicendo perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Questo vi sembra strano? Se uno parla lingue, parla a Dio. Parliamo lingue in questa chiesa? Abbiamo paura. Sì, parliamo in lingue. Parliamo spagnolo a volte. Parliamo sanicandrese a volte. Parliamo inglese a volte. Ma questa capacità non è una capacità di dono dello Spirito Santo. Sono cose che abbiamo imparato con tempo. Io credo che se il dono della lingua fosse ancora valido per oggi, le persone che devono ricevere questo dono per primo sono i missionari che devono parlare del Vangelo a un certo popolo. Perciò dico, magari se il dono delle lingue fosse ancora valido per oggi. Così non dovete mettere un filtro all'orecchio per filtrare l'accento americano con gli sbagli di numero, di gender, di altre cose, cercando di capire quello che quella madrelingua inglese sta cercando di dirmi nella mia lingua. Mi spiego? Magari se potessi parlare italiano senza le cadenze americane, senza gli sbagli, senza queste altre cose, in modo che non ci sono distrazioni da quello che viene dal mio passato, ma da quello che capisco non è che avete difficoltà di capirmi, nonostante l'accento, la cadenza e gli sbagli. Vero? E Andrea ride. Perché chi parla in altre lingue non parla agli uomini. Se mi mettessi qui e vi predicasse in inglese, uscirete e dite, ma quello era una perdita di tempo. Io non ho capito un tubo. Perché non capite inglese a sufficienza per capire la predicazione in inglese. Perciò ho dovuto imparare italiano per poter comunicare il Vangelo, la parola di Dio, a voi in italiano, in modo che potete capire di più qualche concetto più profondo che Dio vuole, che non avremmo potuto capire da soli. Perché chi parla in un'altra lingua non parla agli uomini, parla Dio. Poiché nessuno lo capisce. Ma in spirito dice le cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi predica in una lingua che potete capire dà edificazione, esortazione e consolazione. Tre cose fondamentali che noi abbiamo bisogno come esseri umani, come credenti. Così lo troviamo dalla parola di Dio. Chi parla in altra lingua edifica se stesso. Che cosa abbiamo trovato in capitolo 12? Per quale motivo lo Spirito Santo ha dato questi doni, questi carismi alla Chiesa? Ha dato questi doni per l'edificazione personale? Perché dice chi parla un'altra lingua edifica se stesso. Ma il dono dello Spirito Santo, per quale scopo è? Per l'edificazione personale o per l'edificazione globale? Per l'edificazione della Chiesa lo Spirito Santo dà questi doni. Chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica o edifica la Chiesa. Paolo dice, vorrei che tutti parlassero in altre lingue. Ricordiamo che stiamo parlando al metà del primo secolo, prima che le lingue erano abolite. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più di più, che profetaste, perché la profezia, la rivelazione della parola di Dio era più utile per l'edificazione della Chiesa. Chi profetizza è superiore a chi parla in lingue, versetto 5, a meno che c'è qualcuno che interpreta. Ma l'interpretazione, da dove viene? Il dono della interpretazione viene da chi ha studiato quella lingua e sa capire quella lingua, che sa tradurre quella lingua, o l'interpretazione è un dono particolare dello Spirito Santo che dà alla persona che senza aver studiato quella lingua può dare l'interpretazione? È curioso nel libro degli Atti, il giorno della Pentecoste. Non c'era bisogno di interprete. Queste non erano parlate nella Chiesa. La Chiesa è scesa in strada e ha evangelizzato le persone per strada. A Gerusalemme, alla festa di Pentecoste, c'era gente da tutto l'impero romano. Ed è curioso che la gente di strada capivano che le persone che stavano parlando non potevano aver studiato la loro lingua nativa, perché non c'era gente a Gerusalemme, Giudea, Galilea che parlavano quelle lingue, che potevano insegnare quelle lingue. Ma ognuno da tutte le parti dell'impero romano capivano le grandi cose di Dio nella loro lingua nativa. E questo quello che vedo quando trovo il dono di lingue. Troviamo che il dono di lingue era un segno per gli ebrei. Non era per i gentili. Era un segno per gli ebrei, per gli ebrei, che quello che stanno ascoltando è opera di Dio. E quel giorno del Pentecoste, gente che non avevano mai sentito il Vangelo di Cristo, hanno sentito quel giorno nella loro lingua nativa, che è più che italiano, ma il dialetto del posto dove sono nati, anconetano. Non posso dire sanicandrese perché avevo paura di sbagliare, non veniva la pronuncia. E questo è il dono principale, il motivo di questo dono. Non riesco a capire di più. Perché sarebbe cessato? Perché?